Oggi leggeremo il capitolo 20. Eravamo a Efeso, dove s'era sollevata un tumulto contro la via, cioè contro i cristiani. Il tumulto si è concluso, sciolta l'assemblea. Cosa fa Paolo, che non ha potuto essere presente nel teatro perché né i discepoli né le autorità lo hanno lasciato? Fece chiamare i discepoli, rivolse loro un'esortazione, poi li salutò e partì per andare in Macedonia. Quindi continua il suo viaggio missionario, stavolta passa in Macedonia, era già stato nel secondo viaggio, vi ricordate? Quindi la città di Filippi e avanti le altre città di quella regione. Percorse quella regione facendo molti discorsi di esortazione e giunse in Grecia. Se fa discorsi di esortazione vuol dire che incontra comunità già costituite. Vuol dire che non va a predicare in posti nuovi, ma va dove è già passato e passa per esortare. A che cosa? Noi ce lo immaginiamo benissimo, non occorre che San Luca ce lo dica. Esorta a vivere nella fede in Gesù Cristo e a continuare a camminare nella via, come era chiamata la vita cristiana. Passati 3 mesi, ci fu un complotto da parte dei giudei mentre stava per imbarcarsi per la Siria. Ecco, dalla Macedonia lui desidera tornare in Siria, ma deve cambiare programma a causa di un nuovo complotto dei giudei. Abbiamo visto che a Efeso i giudei non lo hanno perseguitato. Il tumulto era avvenuto per opera, stavolta, per la prima volta, era avvenuto per opera dei pagani toccati sugli interessi materiali, perché non vendevano più i tempietti d'argento della dea Artemide. Nella Macedonia, ecco di nuovo i giudei all'opera per impedirgli la predicazione. Dopo 3 mesi ci fu un complotto da parte dei giudei, che lo decise a ritornare passando per la Macedonia. Quindi dalla Grecia deve tornare indietro verso la Macedonia. Non può imbarcarsi per evitare questa persecuzione sollevata dai giudei. Lo accompagnarono fino in Asia, cioè al di là del Mar Egeo, in Turchia, Sopatro, figlio di Pirro di Berea, Aristarco e Secondo di Tessalonica, questi sono macedoni del nord dell'attuale Grecia, Gaio di Derbe, questo sappiamo dov'è, vicino a Iconio, e Timoteo, poi Tichico e Trofimo, oriundi dell'Asia. Quindi Paolo ha attorno a sé una comunità vera e propria, sono in 7 questi, oltre a lui e Luca ancora, non dobbiamo dimenticare che c'è anche Luca, perché sta parlando al plurale, prima persona plurale, difatti costoro ci precedettero e ci aspettarono a Troade, al di là del Mar Egeo, nell'attuale Turchia, sul mare verso l'Egeo. Quindi Paolo va con Luca per via mare, mentre gli altri sono andati prima via terra. Noi invece facemmo vela da Filippi, dopo i giorni degli azimi, hanno lasciato passare la festa di Pasqua, i giorni degli azimi, e arrivammo presso di loro a Troade in 5 giorni, e là rimanemmo 7 giorni, una settimana, la seconda settimana dopo Pasqua, restano tutti insieme. Questi due gruppetti si rincontrano. Il primo giorno della settimana, ecco che ci viene ricordato come una cosa ovvia, quello che era già diventata abitudine per tutti i cristiani. Qual è il primo giorno della settimana? È quel giorno che noi oggi chiamiamo domenica, perché loro parlano ancora con linguaggio da ebrei. Per gli ebrei il primo giorno della settimana è il giorno dopo il sabato, il primo giorno lavorativo. Per noi oggi si chiama domenica, giorno del Signore. Cosa fanno il primo giorno della settimana? Ormai si sono abituati, e è una cosa ovvia. Eravamo radunati per spezzare il pane. Anche qui è detto, è un termine tecnico, noi oggi non diciamo più così. Oggi diciamo per celebrare l'Eucarestia o per celebrare la Messa. Loro si esprimevano invece così, per spezzare il pane, perché era il pane spezzato che veniva distribuito. Questo è il mio corpo. Gesù spezzò il pane. Si trovano per spezzare il pane. Quando? Alle 10 di mattino? E no, era ancora giorno normale. Per gli ebrei era giorno di lavoro, il primo dopo il sabato. Per i pagani non c'erano giorni di festa, quindi quando si radunano la sera, come fanno ancora i cristiani negli stati a maggioranza islamica, dove la domenica è un giorno qualunque di lavoro, si radunano la sera. Paolo, che doveva partire il giorno dopo, discorreva con essi e prolungò il discorso fino a mezzanotte. Quindi questi cristiani, va bene che il fatto di avere tra loro uno come Paolo non capitava tutte le settimane, ma comunque non si fanno problema a restare su un po' di più pur di ascoltare la parola di Dio. Vi erano molte lampade al piano superiore dove eravamo radunati. C'era anche Luca, testimone oculare quindi di ciò che avviene. Molte lampade, proprio da festa e anche da vedersi bene, da vederci bene. Ma le lampade cosa facevano? Facevano anche fumo. Ora un ragazzo di nome Eutico, che se ne stava seduto sulla finestra mentre Paolo continuava a parlare senza sosta, venne preso da una profonda sonnolenza, come normale a quelle ore, e alla fine, vinto dal sonno, cadde dal terzo piano in terra e fu raccolto morto. Allora Paolo scese, si buttò su di lui e abbracciandolo disse: non turbatevi, perché la sua anima è in lui. Poi risalì, spezzò il pane e ne mangiò. Quindi questo è avvenuto ormai dopo mezzanotte. E dopo aver parlato ancora lungo fino all'alba, partì. un'Eucaristia che è durata tutta la notte. Non solo canti e preghiere, ma soprattutto catechesi, discorsi di Paolo. Intanto ricondussero il ragazzo vivo e ne provarono una indicibile consolazione. Quindi questo fatto così increscioso della caduta del ragazzo dal terzo piano diventa occasione per una grande consolazione. La parola consolazione è una parola importante, perché almeno leggendola in greco c'è dentro il termine, che conosciamo anche noi, di consolatore. Un'indicibile consolazione. Questa parola quindi ci richiama la presenza dello Spirito Santo e la sua opera. Ecco, nel capitolo precedente avevamo visto come Paolo aveva dato importanza al battesimo e alla cresima, l'imposizione delle mani. Qui vediamo come è importante l'Eucaristia. È l'ultimo giorno che resta con questi cristiani, è il primo giorno della settimana, si incontrano, non lo lasciano passare senza celebrare, e questa celebrazione non ha orologio per davvero, tutta la notte. Ecco, questo è un aspetto bello per noi, anche la descrizione di questa vicenda, a parte ciò che è avvenuto al ragazzo, ma questa è l'occasione per cui ci è stato raccontato anche il resto, altrimenti noi non sapremmo cosa facevano i cristiani. Qui sappiamo che i cristiani, ormai già viventi gli apostoli, saranno già abituati alla celebrazione eucaristica tutte le domeniche, il giorno della risurrezione di Gesù, il primo della settimana. Paolo partì, allora si è imbarcato. Noi intanto, che già ci eravamo imbarcati, facemmo vela alla volta di Asso, dove avremmo dovuto riprendere Paolo. Ah no, scusate, Paolo allora non si è imbarcato, è partito a piedi. Gli altri si sono imbarcati, hanno fatto il viaggio in nave. Andando a Asso, da Troade, dove si trovavano, sono venuti un po' giù lungo la costa dell'attuale Turchia. Asso è poco più giù. Così infatti ci aveva ordinato, volendo egli fare il viaggio a piedi. Quando ci raggiunse ad Asso, lo prendemmo a bordo con noi e arrivammo a Mitilene. Di là salpammo e l'indomani giungemmo di fronte a Chio. Chio è un'isola abbastanza grande, di fronte all'attuale Turchia, oggi appartiene alla Grecia, tutte le isole dell'Egeo appartengono alla Grecia. Il giorno dopo costeggiammo Samo. Samo è anche una grande isola che si trova davanti a Efeso. Se voi andate al santuario della Madonna di Efeso, su sulla montagna, e riuscite a guardare giù verso il mare, se è una giornata limpida, riuscite a vedere l'isola di Samo. E il seguente fummo a Mileto. Mileto era una città, oggi ci sono le rovine soltanto, era una città sulla terraferma, quindi non su un'isola. Paolo infatti aveva ritenuto opportuno navigare al largo di Efeso perché non gli capitasse di doversi attardare in Asia. Quindi si vede che ha preso una nave che andava diretta e che non si fermava a Efeso, perché se l'avessero saputo i cristiani di Efeso non l'avrebbero lasciato continuare il viaggio. Voleva affrettarsi per trovarsi, se possibile, nel giorno di Pentecoste a Gerusalemme. Perché? Non lo sappiamo il perché, ma probabilmente sentiva ancora anche lui il desiderio, in un giorno così grande come era la Pentecoste, di essere anche lui pellegrino nella città santa, come buon ebreo. E anche per i cristiani ormai il giorno della Pentecoste era diventata una data importante, perché è stato in quel giorno che gli apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo e sono stati mandati in tutto il mondo. Ecco, fin qui la descrizione del viaggio. Adesso qui c'è una tappa molto importante, perché San Luca ci registra con molta cura il discorso che Paolo ha rivolto agli anziani di Efeso che sono venuti a Mileto. Quindi un discorso importante, un discorso rivolto alle persone responsabili della Chiesa. Da Mileto mandò dei messi a Efeso a chiamare gli anziani della Chiesa. Non è molto lontano Mileto da Efeso, alcune ore di cammino, penso. Mandò a chiamare gli anziani della Chiesa, quindi le persone responsabili della comunità della grande città di Efeso. Quando giunsero presso di lui, disse loro. Ecco il discorso che viene chiamato anche discorso di addio, perché Paolo non tornerà mai più da queste parti, è l'ultima volta che lo vedono, quindi essendo anche l'ultimo discorso Paolo dice le cose che gli stanno maggiormente a cuore. Lui sa che è l'ultima volta che li vede questi responsabili e quindi dice le cose che gli stanno maggiormente a cuore. Possiamo ricordare, fare un paragone col discorso che Gesù ha fatto ai discepoli durante l'ultima cena. Anche allora Gesù ha detto le cose che maggiormente gli stavano a cuore. Ecco allora questo discorso. Comincia con uno sguardo al passato, quasi un esame di coscienza. Cosa ho fatto io con voi riguardo a voi? Voi sapete come fin dal primo giorno in cui io arrivai nella provincia di Asia mi sono sempre comportato con voi. Sapete come mi sono sempre comportato con voi. Come dire, non mi sono mai nascosto, non ho fatto mai niente di nascosto, voi sapete tutto. Servendo il Signore in ogni genere di umiliazione. Lì a Efeso non sappiamo cosa ha fatto nelle altre cittadine attorno a Efeso, dove era stato. Sappiamo solo a Efeso ha dovuto addirittura piantare la sinagoga e cercarsi un'aula fuori, separando i discepoli. In ogni genere di umiliazione, nelle lacrime e tra le prove che le insidie dei giudei mi hanno procurato. Prima di tutto quindi ricorda le sofferenze che ha avuto. Non v'è nulla che vi potesse giovare che io abbia trascurato di predicare e insegnare in pubblico e nelle case. In pubblico vuol dire nella sinagoga o in questa scuola dove è stato 2 anni, e nelle case. ho scongiurato giudei e greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù. Ecco quello che ha fatto Paolo in quei due e più anni in cui si era fermato nella città. Qui guardando indietro, adesso Paolo guarda avanti, dice cosa succederà nel prossimo futuro. Ora ecco che, avvinto dallo Spirito, sto andando a Gerusalemme, non sapendo ciò che colà mi potrà succedere. Sa che i giudei non lo possono vedere. Sa di essere in pericolo dovunque a causa dei giudei. Andare proprio a Gerusalemme, può immaginarsi anche lui in che pericolo si troverà. Però si sente in dovere di andare, avvinto dallo Spirito. Sente come un'attrazione, proprio come una chiamata del Signore. Soltanto so che lo Spirito Santo di città in città mi avverte che mi attendono catene e tribolazioni. Come fa lo Spirito Santo ad avvertirlo di città in città? Deve essere così. In ogni città dove andava e si fermava c'era la comunità cristiana. Durante l'incontro di preghiera, qualcuno ispirato dal Signore diceva qualcosa del pericolo cui andava incontro Paolo. Quindi questo se lo sentiva ripetere continuamente, di città in città. Ma non do alcun valore alla mia vita, purché io termini la mia corsa e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù di rendere testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. A Paolo non preme vivere a lungo, gli preme essere ubbidiente al Signore, a Gesù. Lui ancora il primo giorno, quando si era convertito a Damasco, aveva ricevuto l'annuncio di quanto dovrà soffrire e che renderà testimonianza al nome di Gesù davanti a tutti gli ebrei e pagani. Quindi non se l'è dimenticato Paolo questo suo compito, quello che vuole il Signore da lui, il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù di rendere testimonianza al Vangelo della grazia di Dio, alla buona notizia, dovremmo tradurre noi, alla buona notizia dell'amore gratuito di Dio. Questo è il Vangelo, la grazia di Dio, l'amore gratuito. Questa è la novità assoluta per gli ebrei, perché pensano di salvarsi con i propri meriti, non per grazia di Dio, e per i pagani che nemmeno si immaginano che Dio abbia amore per gli uomini. Non è nei loro pensieri, come anche oggi i pagani del mondo, nessuno si immagina che ci sia un Dio che ama gli uomini. Quando pensano a Dio, pensano solo a tabù o a castighi o a chissà che altre cose, e quindi immaginatevi come vivono i pagani del mondo. Pagani, anche quelli che hanno grandi religioni, grandi tra virgolette religioni, grandi perché frequentate da miliardi di persone. Se andate in India, in Cina, o se andate nei paesi islamici, dappertutto, nessuno si sogna di dire che Dio ama gli uomini e che il suo amore è gratuito e che quindi noi prima cosa possiamo dirgli grazie e che noi lo possiamo imitare, che noi riceviamo il suo spirito per imitarlo. È il Vangelo della grazia di Dio. Paolo ha continuato a predicarlo a ebrei, a giudei e a greci. Ora ecco un nuovo, come si può dire, paragrafo del discorso che Paolo fa ai responsabili. Io so che voi non vedrete più il mio volto. Li aiuta così ad essere attenti a quel che dice. Voi tutti, tra i quali io sono passato annunciando il regno. Questa è la parola con cui Paolo stesso riassume la propria attività. Cosa ha fatto lui? Ha annunciato il regno, come Gesù. Gesù andava annunciando il regno di Dio. Così Paolo esprime con questa stessa parola tutto il proprio cammino in Asia e in Grecia, in Macedonia. Sono passato annunciando il regno. Perciò io vi attesto oggi che se qualcuno si perdesse, la responsabilità non cadrà su di me. Io vi ho annunciato il regno. Con queste parole un po' forti, Paolo vuole scuoterli un pochino e dire: adesso dovete essere voi in prima persona che vi prendete cura della vostra vita e della vostra adesione al Vangelo. La responsabilità, se qualcuno si perde, non cade su di me. Mai, infatti, io mi sono sottratto dall'annunciarvi tutta intera la volontà di Dio. La volontà di Dio può essere annunciata in parte, può essere annunciata tutta intera. Paolo l'ha annunciata tutta intera, anche a costo di rendersi nemico di qualcuno o di molti. Vegliate quindi, ecco il centro, il nucleo, la parte più importante del discorso, qui dove voleva arrivare. Vegliate quindi su voi stessi e su tutto il gregge, il mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha stabiliti come sorveglianti. Su voi stessi bisogna vegliare, anche i capi delle chiese, gli anziani, non basta che facciano i sorveglianti per gli altri, devono prima di tutto vegliare su se stessi, ma anche su tutto il gregge, in mezzo al quale non siete stati eletti dalla gente o siete stati messi da me, non nomina nemmeno chi ha dato l'incarico di essere gli anziani, i presbiteri, non li nomina nemmeno, perché in fin dei conti è lo Spirito di Dio che ha ispirato, casomai, l'Apostolo a incaricare uno o un altro, a imporre le mani, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha stabiliti come sorveglianti. Qui la parola sorvegliante è tradotta in greco, sarebbe episcopoi, cioè vescovi, sorveglianti. Non c'erano ancora le distinzioni come le abbiamo noi oggi, stavano cominciando. Perché erano stati stabiliti come vescovi, come sorveglianti? Per pascere la Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del suo proprio figlio. Per pascere la Chiesa di Dio. Pascere vuol dire più cose, nutrire. Pascere vuol dire appunto dare il nutrimento, ma vuol dire anche tenere unito, come il pastore tiene unito il gregge. Pascere vuol dire anche difendere dai lupi o da altri o dai ladri la Chiesa di Dio. Perché è importante la Chiesa di Dio? Dio se l'è acquistata con il sangue del suo proprio figlio. Ecco dove Paolo ricorda ancora Gesù. La Chiesa è preziosa agli occhi di Dio, gli è costata il sangue del suo figlio. Io so, ecco che richiama qualcuno dei doveri di questi sorveglianti, di questi episcopi, proprio in quanto sorveglianti. Io so che dopo la mia partenza, quando viene a mancare l'apostolo, magari qualcuno alza la cresta. Si introdurranno in mezzo a voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Ed è quello che succede tutti i tempi, in tutti i secoli. È successo poco dopo, ancora nel primo secolo, e succede ancora. Si introdurranno in mezzo a voi lupi rapaci, vengono dal di fuori, però attenzione, tra voi stessi sorgeranno individui, quindi anche all'interno della Chiesa può darsi che qualcuno, che terranno discorsi perversi per trascinare i discepoli dietro a loro, non più dietro a Gesù che porta la croce, ma dietro a loro. Perciò vegliate. Ecco la parola che ritorna. Questo è all'interno, il nucleo del discorso. Paolo ha voluto raccogliere gli anziani della Chiesa per esortarli a vegliare. L'aveva fatto anche Gesù. Gli ultimi discorsi, prima della passione, erano di questo tipo, vegliate. Anche Paolo, l'ultimo discorso che fa, non prima di morire, perché passano ancora vari anni, ma l'ultimo che fa ai responsabili di questa Chiesa che poi non vede più, vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire piangendo ciascuno di voi. Ricordatevi quello che vi ho già detto, quindi la cosa che vi dicevo anche personalmente, ciascuno di voi. La conclusione del discorso, cosa fa, cosa resta da fare a Paolo? Ora io vi affido a Dio e alla parola della sua grazia. Paolo se ne va, non può più far niente per loro. A chi li affida questi responsabili della Chiesa? Vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la parola del suo amore gratuito, il Vangelo, la buona notizia. Vi affido alla parola di Dio. Come dire, c'è la parola di Dio che vi terrà in piedi. Ora io vi affido a Dio e alla parola della sua grazia che può edificare quel che può essere riferito sia a Dio sia alla parola. Ma la parola è di Dio, parola della sua grazia, quindi l'attribuiamo a tutti e due, è Dio attraverso la parola che edifica, la parola della sua grazia. Che può edificare, vuol dire continuare a costruire, quindi ad aggiungere mattoni su mattoni o pietre su pietre, quindi a riunire, a allargare, a far crescere la comunità, la Chiesa. che può edificare e dare l'eredità con tutti i santificati. I santificati è una parola per dire i battezzati che hanno ricevuto lo Spirito Santo. Quelli che appartengono era una parola usata dagli ebrei per i futuri membri della comunità messianica, del Messia. Ma per i credenti che sapevano che Gesù è il Messia, questa parola quindi vale per loro. Sono i cristiani i santificati, coloro che hanno ricevuto lo Spirito di Dio, Spirito Santo. Quindi la parola di Dio e Dio stesso edificano e danno l'eredità con tutti i santificati. E eredità che cos'è? È la grazia di Dio, la sicurezza di essere nel regno e anche di esserci nell'eternità, nel regno di Dio. Conclude con ancora qualche accenno alla propria vita personale. Io non ho mai desiderato argento, oro o vesti di nessuno. Le vesti erano tra le ricchezze più grandi a quel tempo. Bello questo discorso di Paolo, neanche una volta domanda perdono ai cristiani. Non è lì ripiegato su se stesso a rimpiangere, ma il centro è proprio l'annuncio e adopera anche il ricordo di quello che ha fatto per rendere ancora più importante il Vangelo, la parola che a lui preme che venga accolta e vissuta. Non ho mai desiderato arricchirmi. Voi sapete che alle mie necessità e a quelle di coloro che erano con me hanno provveduto queste mie mani. Vuol dire che ha sempre lavorato per guadagnarsi da vivere e per guadagnare da vivere anche i suoi discepoli. In quel momento ne aveva almeno 8 attorno a sé. In ogni occasione io vi ho dimostrato che è così, lavorando, che occorre prendersi cura dei deboli. Quindi non vede il lavoro solo per mantenere se stesso, ma anche per prendersi cura dei deboli, i deboli ovviamente della comunità, ricordandosi della parola del Signore Gesù Cristo che disse: c'è più felicità a dare che a ricevere. Conclude con una parola di Gesù. Questa parola non c'è nei Vangeli, non è riferita dagli evangelisti. Si vede che è una delle tante parole che è sfuggita, chissà quante altre, che sono sfuggite alle ricerche anche di Luca, no? Negli Vangeli, o certe parole che venivano ricordate ancora di Gesù, gli evangelisti non sapevano in che punto metterle, come questa, la conosciamo qui, una parola di Gesù. C'è più felicità. Nel testo greco invece che felicità sarebbe beatitudine, c'è lo stesso termine che viene usato nel discorso delle beatitudini. C'è più beatitudine o c'è beatitudine a dare più che a ricevere. E la parola beatitudine è sì felicità, ma il termine beati e beatitudine per noi dice ancora di più, perché anche se non viene la gioia, si dice, sensibile, c'è però la certezza della vita. C'è più vita nel dare che nel ricevere. Ecco, Paolo ha finito così il discorso, o almeno Luca termina di riferirci il discorso che Paolo ha fatto ai responsabili di Efeso radunati sulla spiaggia o nel porto di Mileto. Però la predica più forte Paolo la fa adesso con un gesto che è ancora più forte, che rimane ancora più impresso, immagino, che non le parole che ha detto. Dette queste cose, inginocchiatosi con tutti loro, pregò. Ecco, io immagino che il vedere Paolo, che dopo aver fatto un discorso del genere, dopo aver anche lodato, non per lodare il proprio operato, ma per dire: non dimenticatevelo quel che io ho fatto da voi, prendete sul serio quel che io ho fatto in mezzo a voi. Dopo aver richiamato tutte queste cose a questi responsabili, Paolo si inginocchia lì. Forse non erano neanche in una sala, forse erano proprio lì nel porto, sulla spiaggia. Inginocchiatosi, e si inginocchiano tutti, pregò. La preghiera non ce la descrive Luca, ce la lascia immaginare. Forse Paolo ha pregato, ha chiesto proprio a Dio che questi anziani rimangano fedeli e vigilanti e siano custoditi dalle divisioni, proprio come aveva fatto Gesù durante l'ultima cena, che anche lui, finiti i discorsi, ha pregato. E tutto il capitolo 17, prima di partire per l'orto degli ulivi, è tutta una preghiera. E così Paolo prega. Tutti allora scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo coprivano di baci. Poveretto, immagino. Un uomo così, cosa se ne faceva dei baci? Ma si lascia fare. Afflitti soprattutto per la parola che aveva detto che non avrebbero più riveduto il suo volto. Una parola detta così di passaggio diventa quasi la più importante. Non sono stati capaci di ascoltare bene il suo discorso. La parola più importante è una frase che gli è scappato, per dire: è l'ultima volta che vi vedo. Ma erano tutte le altre parole da tenere nel cuore, le più importanti. E lo accompagnarono fino alla nave, dove è salito per continuare il suo ritorno fino a Gerusalemme. Ecco, e qui quindi terminiamo anche noi con negli occhi, penso, soprattutto questa immagine di Paolo in ginocchio che prega, circondato dagli anziani che pregano in lacrime. Ecco, di tutto questo capitolo credo appunto che la parte più importante sia questo discorso, anche il ricordo del primo giorno dopo la settimana e dello spezzare il pane fatto con calma, senza preoccupazione di terminare prima delle 10 di sera. Bello e importante per noi vedere come le comunità cristiane vivevano lo spezzare il pane come la cosa più importante di tutta la settimana, anche se potevano farlo solo di notte. E poi questo discorso agli anziani di Efeso, con al centro l'importanza della parola, della grazia di Dio, il Vangelo, e soprattutto poi la vigilanza su se stessi e sulla comunità. la vigilanza perché non si infiltrino personaggi strani che portano via dal Vangelo di Dio. Ultimo, l'immagine di Paolo in preghiera, forse l'immagine che rimane più scolpita e che ci può aiutare maggiormente, perché i discorsi sono importanti, sì, ma poi chi è che costruisce la casa? Chi è che custodisce la città? Come dice il Salmo. E quindi la preghiera è il momento più importante anche per l'apostolo, anche per l'evangelizzatore. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.